Benvenuti al podcast dell'Università di Bologna, dedicato ai classici. Una selezione dalla rassegna omonima, promossa e organizzata dal Centro Studi, La Permanenza del Classico. Ascolteremo oggi Simone Argentieri e Edoardo Sanguinetti, in una lezione dal titolo Mater Domina. La lezione si è tenuta il 17 maggio del 2007, in occasione della rassegna Madri, i classici, sesta edizione. A cura del Centro Studi, La Permanenza del Classico. Buon ascolto.
Vorrei fare 4 o 5 riflessioni un po' disordinate, ma che spero possano valere un poco come introduzione ai passi dell'Edipo tiranno di Sofocle, che tra poco ascolterete. Un primo punto che vorrei toccare è questo. Recentemente mi è stato chiesto di parlare a Roma in un'occasione particolare di quello che era il classico della mia vita. Ho risposto, ed era veramente un moto dell'inconscio, indicando Edipo Tiranno. Poi ho cercato di riflettere sulle ragioni di questa scelta, ma evidentemente sono sepolte nell'inconscio e per definizione è difficile dire. La mia impressione in ogni caso è questa, che chiunque abbia avuto a che fare con il mito edipico in qualunque modo, più o meno approfondito, più o meno durevole, più o meno appassionato, anche magari prendendo le distanze da quello che il mito suggerisce, se poi tocca questo tema è come collocato su un lettino analitico nella maniera un poco classica, è portato a fare una specie di inevitabile quasi autoanalisi o confessione, ecco, o di fornire dei materiali per l'interpretazione di se stesso. Io ho incontrato in letture giovanili i classici greci così in maniera abbastanza indiscriminata in traduzioni d'epoca, ha segnato comunque delle fasi nella mia esistenza, se concedete queste riflessioni così d'autobiografia, questi squarci d'autobiografia, ma che possono valere come termini di relazione, perché ognuno ripensi a situazioni certamente facilmente affini. E poi l'incontro con Freud e con la psicoanalisi, anche quello relativamente precoce, ero piuttosto giovane, evidentemente rinforzò l'attenzione di fronte a questo mitologema radicale. Poi accadde, era il 1980, la richiesta di Benno Besson di tradurre per una sua realizzazione scenica appunto l'opera di Sofocle. Mi è accaduto persino, perché c'è qualcosa di ricorrente in ogni destino, usiamo questo termine, di fare la voce recitante nell'Edipo Rois di Stravinsky, sulla base del testo di Cocteau che ebbi l'occasione anche in questa recita di ritradurre. Quando collaborai con Besson, come dicevo nel 1980, Besson non conosceva il greco. Passo a questo secondo punto perché mi pare anche questo abbastanza indicativo. Io mi sono domandato fino a che punto Giocasta possa essere interpretata, poiché di figura materna si tratta, come di una domina. Ora, la risposta la potrei dare proprio in maniera solidale con l'esperimento fatto con Besson. Besson aveva già messo in scena, era un regista che ricorreva varie volte agli medesimi testi in lingue diverse, con diversi attori, in circostanze e modalità di messa in scena differenziate. In quel momento la ripresa era per lui segnata dall'attenzione verso quella che leggeva come la crisi del matriarcato. Giocasta era vista come davvero una madre, un matriarcato Besson non pretendeva di darne un'interpretazione né storica né mitica, e sapete, è questione molto complessa, ma leggeva in ogni caso come fatto essenziale un passaggio di potere, una cultura del matriarcato, sia pure in modi simbolici eventualmente, e il passaggio alla polis. Lo leggeva insomma in stretta congiunzione con quella che è la lettura tipica, credo, dell'Antigone. Sono forse le due tragedie che si influenzavano ai suoi occhi e anche ai miei nella collaborazione traduttiva, come passaggio da legami di sangue a legami invece politici, nel senso che in qualche modo può valere ancora nella nostra cultura. A proposito di Freud, vorrei fare una brevissima riflessione. No, tra i passi che ascolterete, sono quattro episodi scelti per rappresentare i momenti più significativi, in certo modo fornire un condensato della tragedia. Come è noto, Freud propone la sua interpretazione nell'interpretazione dei sogni, edita nel 1899. E certamente, per questo leggo questi versi, il nodo per lui non poteva che essere collocato in una famosa battuta di Giocasta. Edipo ha saputo della morte del presunto padre, si sente alleggerito dalla minaccia di uccidere il padre, ma teme per il rapporto con la madre. E la battuta celeberrima di Giocasta è questa: e perché deve temere un uomo? I casi della sorte lo dominano e non c'è una chiara previsione per lui di niente. Il meglio è vivere a caso come si può. Ma tu non temere per il matrimonio della tua madre, perché molti già tra i mortali nei sogni ci sono andati a letto insieme con la madre. Ma uno, se queste cose non sono niente, per quello molto facilmente si sopporta la vita. Dunque, nel 1899 nasce proprio come analisi di un sogno tipico, e per Freud quel sogno è il sogno chiave, in qualche modo, che spiega i nodi ultimi dell'esistenza umana e delle profondità appunto dell'esso. È notevole, se ricordo bene, i passaggi che si compiono nelle successive edizioni, quando passi che sono in nota entrano nel testo o vengono confortati da aggiunte, integrazioni ulteriori. Sempre più assume un ruolo significante Shakespeare. Se dovessi fare una battuta che mi pare pertinente, direi che forse bisognerebbe definire quello che noi chiamiamo comunemente il complesso edipico come il complesso di Amleto. Una domanda che mi viene al riguardo è anche quella: ma quante madri? Se è frequente che i figli sognino di congiungersi con la madre, quante madri hanno sognato di congiungersi col figlio? E probabilmente sarebbe un punto da sviluppare, ve lo confesso così come sul lettino, come dicevo. Bene, un quarto punto che accenno appena è il linguaggio tragico. Quando tradussi questa tragedia feci una breve nota introduttiva dove dicevo che secondo me l'effetto tragico era fondato eminentemente proprio nella percezione e nella struttura, sopra elementi, come se volete fin troppo banale dire, di linguaggio. Parlai però di un linguaggio come di un codice molto particolare che regge lo sviluppo dell'Edipo tiranno, e ciò è l'oracolese. E la mia impressione era che, pur essendo estremamente differenziati in qualche modo i codici linguistici adoperati dei grandi personaggi della tragedia, ci fosse qualcosa di oracolare, qualcosa di detto al di là delle intenzioni, in una sorta di metacomunicazione, e che rendeva involontariamente oracolare quello che veniva detto, non solo nella percezione degli spettatori, ma nelle relazioni dei personaggi tra di loro. Dicono qualcosa di più. Per fare un esempio che è il più elementare, il più evidente, ero tentato di dire: Giocasta parla continuamente, senza volerlo e senza saperlo, in maternese, diciamo così, laddove dovrebbe parlare, se possiamo dire questo, in mogliese. I personaggi dicono sempre qualcosa di più e di diverso da quello che credono di dire, e sono interpretati in modo diverso proprio perché qualcosa viene percepito confusamente. Devo dire che poi, ripensando, questo codice di costruzione tragica l'ho ritrovato in tragedie assai diverse, in altro modo naturalmente, non lo definirei oracolese in questo caso, ma di ambivalenza, di comunicazione che va al di là di ciò che è consapevolmente detto. Lo penso per la prima tragedia che mi accadde di tradurre, Le Baccanti di Euripide, ma recentemente mi è avvenuto di tradurre L'Effigenia in Aulide, e anche lì ho ritrovato questa sorta di doppio spessore o di molteplice spessore del discorso tragico. Ecco. Un'ultima cosa che voglio accennare, mi scuso della lunghezza eccessiva. Col tempo sono diventato, per così dire, se qualcosa sono diventato, non sono un analista, non sono nemmeno mai stato sopra un bettino, ben lontano da queste cose, però molto appassionato di questo, e sono diventato in qualche modo un gordecchiano. Quello che mi ha sempre colpito e voglio sottolineare è la ragione è che il mito edipico, particolarmente nella versione sofoclea, che poi è quella diventata canonica, induce sempre a riflettere sul passaggio dalla natura alla cultura, come mito fondante della transizione da un'origine naturale dell'uomo, con tutte le virgolette del caso, a una situazione invece di abitante della polis, appunto, per tornare su questo tema, di cittadino. E qui si apre tutto un discorso possibile intorno al significato politico, strettamente, come accennavo, di questa tragedia. Bene, tutto questo è per dire anche che sto attraversando una curiosa fase che, in un senso un po' diverso da quello corretto e corrente, potrei chiamare una fase edipica della mia vita. Mi sono domandato perché a un certo punto si sono moltiplicate nel tempo e ultimamente intensificate queste questioni così tormentose. In fondo sono cominciate nel momento in cui ho saputo che sarei diventato nonno per la seconda volta, ed è cosa recente. Probabilmente, come mi è accaduto di sperimentare quando divenni padre, più di una volta persino, una sorta di situazione da couvade, come dicono gli etnologi, in cui il padre rivive tutti i propri traumi infantili proiettandoli sulla figura del nascituro, così qualcosa si replica evidentemente nel momento in cui una figlia genera a sua volta un figlio. Probabilmente si è coatti a ripensare alle radici delle proprie esperienze, e allora si ricorre, come si fa di solito, ai grandi classici del pensiero e della poesia. Grazie.
A fronte del mistero femminino, Freud diceva: se volete saperne di più di quello che possono dire gli psicoanalisti, rivolgetevi ai poeti. E è un consiglio eccellente ed è proprio quello che hanno fatto felicemente in questa occasione i nostri amici organizzatori bolognesi, chiedendo aiuto ai poeti del passato e a un poeta straordinario del presente come Edoardo Sanguinetti. A mia volta mi confronto adesso col grande tema delle madri, della madre domina, con i miei strumenti, e premetto che, come è logico, questi incontri esplicitamente frammentano il personaggio della madre, perché hanno dei vertici di osservazione molteplici e multiformi: la madre vergine, la madre terra, la madre terribilis, questa nostra madre domina, e tante ancora ne potremmo aggiungere, la madre dolorosa, per esempio, che porta e che trasmette la colpa, l'alma mater, la madre patria, matrix, madrelingua. E l'approccio psicoanalitico inevitabilmente complica ancora, poiché seppure evidentemente il nostro intento, il mio intento, è quello di andare a un'integrazione di questa figura della madre, devo peraltro frammentare ulteriormente, perlomeno in modo preliminare, perché devo condividere con voi un approccio alla figura materna che è sia interpersonale, cioè a dire il nostro rapporto con lei, con la madre, che è così diverso se siamo delle figlie femmine o dei figli maschi. E poi c'è l'aspetto intrapsichico, di come la madre stessa si vive e si relaziona con il compagno, con i figli e in particolare con il figlio maschio e con la figlia femmina. Freud è noto, ha esplorato essenzialmente il rapporto padre-figlio e, anzi, io direi il rapporto del figlio verso il padre. La madre, la donna, è solo un oscuro oggetto del desiderio. E lo sviluppo psicosessuale femminile, come è noto, è una delle parti più criticate della psicoanalisi classica, insieme al concetto di pulsione di morte, che so che Sanguinetti detesta. E la tragedia di Edipo, noi in psicoanalisi diciamo Edipo anziché Edipo, ma accettatelo perché in fondo è lo stesso, è il punto di vista del figlio, anzi di un figlio. E io vorrei anche sottolineare un paradosso, perché se la madre vergine della quale avete parlato di recente, figlia del suo figlio, è venerata, Giocasta, madre, moglie di suo figlio, è invece il massimo dello scandalo incestuoso. Eppure in entrambi i casi queste due madri scompigliano l'ordine generazionale. Il punto è che tra Giocasta e suo figlio, Edipo o Edipo o Piedone, che lo vogliamo chiamare, c'è in più il disordine di Eros. La madre domina, per me, ma non solo per me, è la donna pulsionale, cioè a dire una donna che è corredata di pulsioni sessuali ed aggressive. Non è soltanto oggetto di pulsioni, ma neanche protagonista. E una donna che sia portatrice di pulsioni è il massimo del perturbante, soprattutto per un figlio che è costretto ad ammettere che non è soltanto colei che accoglie i suoi propri bisogni e risponde ai desideri del bambino, ma è invece una donna che possiede dei suoi propri bisogni e desideri. E ci sono esempi infiniti nell'arte, nella letteratura, nella poesia, nel teatro di tutti i tempi, di quanto sia intenso l'effetto perturbante che suscita il riconoscere questi aspetti pulsionali nella propria madre. Il perturbante suscita angoscia, eccitazione più angoscia, in variabile misura. E le angosce, si sa, suscitano difese a protezione dello scompiglio che provocano. E queste difese possono essere vecchie e nuove. All'epoca di Freud fu individuata una difesa rispetto alle angosce e alle eccitazioni suscitate dalla figura materna sotto l'egida di Eros, di una precisa scissione. Cioè Freud diceva che gli uomini molto spesso, per poter tollerare il subbuglio delle passioni e di tutti i loro affetti, sono costretti a fare una scissione. Una scissione che è dentro di sé e nel rapporto con le donne. Una corrente di tenerezza da una parte e una corrente sessuale dall'altra. Non vi dico niente di nuovo, è ben noto quanto, soprattutto nel passato, fosse facile fare una scissione tra amor sacro e amor profano, fra moglie e amante, ma ciò che conta dal mio punto di vista è che questa scissione, oltre che avvenire nelle donne reali della vita amorosa di un uomo, era anche una scissione intrapsichica, interiore, dentro l'uomo stesso, di non poter conciliare le sue parti tenere con le sue parti erotiche e sessuali. Quello che è però più significativo è che inesorabilmente questo tipo di, chiamiamola, soluzione il rapporto amoroso era basata su una precisa collusione tra uomini e donne, in quanto che entrambi i sessi sentivano il bisogno di negare le pulsioni femminili. Cioè dire, era indispensabile per mantenere il rapporto, quello che io chiamo il perfetto squilibrio, una rimozione della parte istintuale femminile vissuta come mostruosa. Vi cito San Giorgio il Drago, Bellerofonte la Chimera, Giuseppe la moglie di Putifar. Quello però che conta è che nel processo di sviluppo questo tipo di scissioni nell'identità adulta amorosa di maschi e femmine condiziona il modo in cui si sviluppa poi il rapporto con il compagno, con la compagna e poi con i figli. E i prezzi nevrotici che si pagano di scissione, di rimozione di parte di sé e dell'altro sono drammaticamente invalidanti. Credo che sia evidente quanto la mater domina erotica slitti assai facilmente nella mater terribilis, proprio perché l'eros, la sessualità, ha bisogno anche di una quota di aggressività sana, ma appunto il confine è assai fragile. E la mater terribilis, mi piace ricordarlo, proprio due psicoanalisti bolognesi, Carloni e Nobili, l'hanno molto bene esplorata in un libro che si chiama La mamma cattiva. E io d'altronde vorrei però qui aggiungere che Edipo, prima di essere tiranno e parricida, è stato un bambino maltrattato e abbandonato. Perché, si potrebbe chiedersi, non rivolgersi alle donne psicoanaliste di prima generazione? Perché Freud diceva rivolgetevi ai poeti? Non poteva chiederlo alle donne un chiarimento su questo complicato aggiustamento tra i sessi e le generazioni? Invece quello che fu l'apporto delle prime donne psicoanaliste alla sessualità femminile fu un assoluto disastro. E questo per me è particolarmente significativo perché la psicoanalisi è forse l'unico campo nel corso della storia di un qualche prestigio sociale nel quale le donne abbiano avuto un libero accesso immediatamente, fin dai primissimi tempi, furono subito accolte a pieno titolo. E invece queste prime donne analiste hanno formulato contro il loro sesso delle teorie mutilatrici e riduttive e addirittura feroci. E la figura femminile che ne emergeva era più che castrata, era ridotta a una piccola assolutamente povera cosa, con per di più una strana analogia, per cui donna uguale bambino uguale maschio castrato uguale omosessuale maschio. E credo che molti di voi potranno a questo punto rievocare proprio le parole di Attis: io donna, io adolescente, io efebo, io infante, proprio l'identità minacciata della quale parlava il professor Dionigi. Il punto è che dell'istintualità femminile sono spaventate anche le donne, non meno degli uomini. E per troppo tempo hanno trovato che aggredire e mutilare se stesse era l'unica soluzione possibile. Il post-freudiano in epoca moderna è proprio il regno delle madri. Noi abbiamo esplorato forse anche troppo le epoche precoci dello sviluppo, non quelle triangolari padre, madre, bambino, ma quelle duali padre e madre, salvo poi lagnarci tutti che il modello paterno oggi è debole. Io credo che si affoga troppo nel primitivo e che invece è stata una bella occasione quella di stasera, che ha ridato drammaticità, spazio e importanza al famoso triangolo edipico dei livelli più avanzati. E continuo a pensare che sia molto importante mantenere il complesso di Edipo come uno dei punti essenziali del processo di sviluppo, ancora ai nostri giorni. Complesso di Edipo o di Amleto, sono prontissima a barattarlo, come dice Sanguinetti, abbiamo bisogno di Amleto come di Edipo. Ho provato a pensare se potremmo chiamarlo il complesso di Piedone, ma mi sa che con quello non ci riusciamo. Quello che è importante del complesso di Edipo è che, oltre a promuovere la crescita, è anche quel nodo evolutivo che permette la dimensione etica e la dimensione estetica insieme. Certo, noi oggi il complesso di Edipo lo scriviamo con la minuscola e dobbiamo anche far fronte a un certo tipo di critica che ci viene da molte parti, che dicono che oggi non ha più senso parlare del complesso di Edipo triangolare. Io invece credo che il mito ci parla ancora, proprio perché il mito, come le traduzioni dei classici, sono necessariamente infinite, devono riaggiornarsi e riparlarci con nuova voce. E ciò che è l'essenziale di questo fatidico complesso di Edipo non è soltanto la storia di chi ama il padre e vuole uccidere la madre o viceversa, ma il fatto che attraverso il nodo edipico noi siamo costretti a fare i conti con le differenze che intercorrono fra i sessi e fra le generazioni, che è appunto ciò che ogni tipo di incesto disorganizza, in particolare l'ordine simbolico tra le generazioni. Insomma, il cuore di ogni nucleo edipico è il fatto di dovere fare i conti col limite che uomini o donne, bambini o bambine, non possiamo essere tutto. E in questa dimensione appunto di riattualizzazione, di ritraduzione continua, con tutte le variazioni, noi possiamo prendere il punto di vista di Giocasta, oppure il problema della conoscenza, che è il modo più attuale di intendere il dramma di Edipo, che, come già altri poeti hanno detto, da Thomas Mann nell'Eletto, La morte della Pizia e Dürrenmatt, il vero suo dramma non è quello di scoprire la sua tragedia, ma di non riuscire a nasconderla. E l'ambiguità è il modo in cui molte volte oggi noi riusciamo a eludere la colpa. E come io altre volte ho detto, questa è un'epoca nella quale noi trascorriamo dal conflitto all'ambiguità e di colpa davvero se ne vede poca. Io, per avviarmi alla conclusione, direi che il vero problema, la sfida di questo nodo edipico dovrebbe essere l'integrazione di tutte queste parti intrapsichiche e interpersonale, nell'intreccio di identificazioni e di disidentificazioni. Diventare donna vuol dire differenziare le proprie parti senza scinderle, parti di sé, ruoli, livelli, poter essere figlia, madre, amante, poter far convivere dentro di sé affetti, passioni, intelletto. Mentre la patologia è quando la maternità comporta il rifiuto della sessualità o la sessualità non consente l'uso della mente, dei pensieri. E probabilmente ancora oggi quello che aveva tanto spaventato le prime allieve di Freud è molte volte troppo presente, la colpa per l'affermazione di sé, perché per molte donne realizzare se stesse viene vissuta come il pericolo, la minaccia di perdere necessariamente l'amore del loro uomo. Diventare uomo, io penso che significhi oggi non avere bisogno di una donna scissa. Le difese, come vi dicevo, sono vecchie e nuove. Ancora oggi ci sono uomini e donne che fanno questo tipo di operazione ed è una ben triste evoluzione se anche le donne hanno imparato a tenere separata la sessualità dalla tenerezza. Regredendo dal conflitto all'ambiguità, che è un'altra invece delle difese dei nostri giorni, più moderna, ahimè, c'è l'affievolimento delle passioni da cui derivano i padri materni, l'odio per il figlio e la figlia che si separano, che si differenziano, madri che danno ai figli una prematura ed immeritata vittoria edipica, con padri complici che sfuggono e si sottraggono alla sfida. La donna, la femminilità, come vi accennavo prima, Freud la considerava un continente nero, un mistero, chiamandola continente nero in un'epoca in cui ancora non c'era il tormentone del politically correct, voleva fare un'allusione più che metaforica alla dimensione remota, inquietante, sconosciuta delle donne. Ed è un ambiguo omaggio che tuttora spesso ci viene tributato, la donna come mistero. Io per la verità sono molto stanca di essere una metafora, non mi piace che le donne debbano continuare a svolgere questa funzione di luogo di proiezione delle fantasie maschili. In realtà il vero mistero è l'altro. Per esempio nelle coppie omosessuali molto spesso c'è l'illusione di eludere la difficoltà dell'incontro con l'altro, col diverso, scegliendo qualcuno che è simile a noi, ma soltanto anatomicamente. Ben presto, se il rapporto si approfondisce, ci si rende conto che l'uguaglianza anatomica è la parte meno significativa della relazione. Anche gli uomini, per noi donne, non sono meno misteriosi. E il mio travaglio quotidiano, per me e per le persone che a me si rivolgono, è proprio fare i conti con l'irriducibile diversità, non solo tra uomini e donne, ma il fatto che l'altro è diverso e riuscire a riconoscere che l'altro è diverso senza odiarlo. Un'ultima considerazione per il mio grande amore, la mia grande passione e frequentazione per la messa in scena teatrale e cinematografica. Perché sempre, anche stasera, si intrecciano le vicissitudini delle umane passioni che la psicoanalisi indaga da Sofocle e Shakespeare con la messa in scena teatrale e cinematografica. Io penso che questo avvenga necessariamente nelle due direzioni, perché tutti gli uomini di spettacolo e di teatro sono attratti dalla follia, dalla messa in scena della follia, da Sartre a Scanio Celestini fino alle canzonette sanremesi, perché il sintomo stesso di ogni patologia è una messa in scena. E sempre ad altissima temperatura di emozioni e passioni. Per contro, la metafora scenica a noi psicoanalisti, a noi umani, è necessaria per parlare di come funziona l'apparato psichico. La mente è un teatro con uno spazio interno che si popola di immagini e rappresentazioni, la scena primaria, quella famosa dell'incontro tra i genitori col bambino spettatore ma emotivamente coinvolto, il sogno del quale ciascuno di noi è produttore, regista, tutti gli interpreti e in più è il pubblico del suo sogno. E anche la memoria, i ricordi. Pensate soltanto a un qualche vostro ricordo e al punto di vista che assumete in quel ricordo. Quante volte il punto di vista delle nostre memorie è un punto di vista non in soggettiva, ma in campo lungo, visto da fuori e dall'altro. Proprio per questo io credo che noi continuiamo a avere bisogno di rappresentare i classici e di continuare a scoprire sempre ulteriori significati. E infine, in questi nostri tempi difficili, nelle secche del relativismo, nelle derive dell'incertezza e dell'ambiguità, non solo la psicoanalisi, ma anche la filosofia, la scienza stessa, devono operare nel segno del dubbio. Ma talvolta, come questa sera, grazie alla magia del teatro e di coloro che lo mettono in scena, grazie a un poeta come Sanguinetti, io credo che possiamo dire, parafrasando Kierkegaard, e ritrovare il senso dell'entusiasmo e della scoperta, ricordando il tempo in cui il pensiero umano non era figlio del dubbio, ma della meraviglia.
Avete ascoltato Mater Domina, lezione tenuta da Simone Argentieri e Edoardo Sanguinetti il 17 maggio del 2007, in occasione della rassegna Madri, i classici, sesta edizione, a cura del Centro Studi La Permanenza del Classico. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.